Per completare il discorso sui campi finiti, vediamo nella prima slide cosa possiamo dire del gruppo di Galois di un polinomio a coefficienti appunto in un campo finito. Sappiamo che un campo finito ha ordine necessariamente una potenza di un numero primo p, quindi supponiamo p alla n, dove n è un intero positivo, e chiamiamo per brevità q questo numero p alla n. Quindi siamo sul campo fq, abbiamo un polinomio f non nullo a coefficienti in fq. E chiamiamo G il suo gruppo di Galois su FQ. Notate che siccome il gruppo di Galois di F per definizione è il gruppo di Galois di un suo campo di spezzamento, e già sappiamo come sono fatti i gruppi di Galois di una qualunque estensione tra campi finiti, se il campo di spezzamento di F sarà un certo, diciamo, FP alla M, abbiamo già visto che M dovrà essere un multiplo di N, quindi della forma ND. E che è come dire che sarà il campo FQ alla D, e allora sappiamo che per l'estensione FQ in FQ alla D, che è sempre di Galois, il gruppo di Galois è ciclico di ordine D. Quindi tutto sta a capire che qual è il grado dell'estensione data dal campo di spezzamento di F, cioè capire chi è il campo di spezzamento di F in altri termini. Vediamo prima cosa succede nel caso in cui F sia irriducibile su FQ. Se chiamiamo D il suo grado, appunto del polinomio F, allora dico che il campo di spezzamento è proprio l'estensione FQ in FQ alla D, e quindi il gruppo di Galois è ciclico di ordine D. In effetti, se prendo una qualunque radice alfa di F, diciamo in una fissata chiusura algebrica di FP, dove vi ricordo, per ogni M positivo esiste un unico sottocampo di ordine P alla M, cioè l'FP alla M, che in generale è unico meno disomorfismo, qui dentro è proprio univocamente determinato insiemisticamente. E allora dicevo, questa alfa è tale che per definizione il grado dell'estensione FQ di alfa su FQ è il grado del polinomio minimo di alfa su FQ, che però è proprio F a meno di associati, e quindi è D. Ma allora vuol dire che FQ di alfa è l'unico sottocampo della chiusura algebrica di FP di ordine Q alla D, cioè proprio FQ alla D. E siccome questo vale per ogni radice di F, abbiamo che chiaramente FQ alla D è precisamente il campo di spezzamento di F, cioè l'unico campo di spezzamento di F contenuto nella chiusura algebrica di FP. Vediamo adesso il caso generale in cui F non è necessariamente irriducibile, ma siamo in un dominio a fattorizzazione unica, cioè in FQ di x lo possiamo sempre fattorizzare come, diciamo, F prodotto per i che va da 1 a k di Fi, dove ciascun Fi è irriducibile, diciamo, di grado di i. E allora dico che il campo di spezzamento di F sarà ancora un'estensione FQ in FQ alla D. E quindi il gruppo di Galois sarà isomorfo a CD, dove D è il minimo comune multiplo di D1 di K. In effetti, abbiamo che F si spezza su una certa estensione, diciamo FQ alla M di FQ, se e solo se per ogni da 1 a K FI si spezza su FQ alla M. Ma adesso FI si spezza su FQ alla M se e solo se FQ alla M contiene un campo di spezzamento di Fi, ma per il punto precedente il campo di spezzamento di Fi, cioè l'unico che esiste, diciamo, nella fissata chiusura algebrica di FP, è FQ alla D. Quindi Fi si spezza su FQ alla M se e solo se FQ alla D è contenuto in FQ alla M, e come sappiamo questo succede se e solo se D divide M. E allora F si spezza su FQ alla M se e solo se per ogni da 1 a k di I divide M, cioè se e solo se il minimo comune multiplo di dei D con I divide M. Allora il campo di spezzamento di F, dovendo essere il più piccolo possibile su cui F si spezza, chiaramente è proprio FQ alla D. Naturalmente questo ci fa vedere che per trovare il gruppo di Galois di un polinomio su un campo finito, basta che sappiamo fattorizzare il polinomio stesso, cosa che può anche essere non facile o comunque non così veloce, ma comunque è una cosa che si può sempre fare sicuramente in un tempo finito, visto che appunto siamo su un campo finito. Poi vedremo qualche caso concreto negli esercizi. Per il momento concludiamo il discorso sui campi finiti con una facile osservazione, cioè che per ogni intero positivo D esiste un polinomio irriducibile di grado D a coefficienti in FQ. E, per esempio, uno può prendere come F il polinomio minimo su FQ di un elemento alfa in FQ alla D, tale che alfa generi il gruppo moltiplicativo FQ alla D star, che sappiamo è ciclico. Perché chiaramente, come abbiamo già osservato, l'estensione di campi FQ in FQ di alfa ci dà ovviamente tutto FQ alla D e quindi il grado del polinomio minimo di alfa su FQ è proprio D. Passando alla prossima slide, vogliamo dire qualcosa sul gruppo di Galois di un polinomio di una forma molto particolare, cioè il polinomio x alla n-1, dove naturalmente n è un intero positivo. E consideriamo il polinomio coefficienti in un campo K e per evitare comportamenti un po' patologici, supponiamo che la caratteristica di K non divida n. Quindi la caratteristica di K può essere 0, oppure se è un numero primo P, non deve essere un primo che compare nella fattorizzazione di n. Fissiamo anche un campo di spezzamento K in L di x alla n-1. L'ipotesi sulla caratteristica di K ci dice che la derivata del polinomio x alla n-1, che non è altro che nx alla n-1, è un polinomio intanto non nullo perché n è diverso da 0 in K e in più chiaramente ha solo la radice 0 con molteplicità n-1. Siccome ovviamente 0 invece non è radice di x alla n-1, abbiamo che x alla n-1 non ha radici multiple. E siccome ha grado n, nel suo campo di spezzamento L, allora avrà esattamente n radici. E chiamo R l'insieme di queste n radici di x alla n-1 in L. Siccome gli elementi di R sono gli alfa appartenenti a L, tali che alfa alla n è uguale a 1, si vede subito che R in effetti è un sottogruppo del gruppo moltiplicativo L star. Cioè, vedete subito che se alfa alla n è uguale a 1, beta alla n è uguale a 1, anche alfa beta alla n fa 1, e così che se alfa alla n fa 1, anche alfa alla meno 1 alla n fa 1, ovviamente 1 alla n fa 1, quindi questo è un sottogruppo. E come al solito, avendo ordine n, cioè essendo finito in particolare, sappiamo che è sicuramente un gruppo ciclico e quindi esiste un generatore che chiamo omega, quindi un elemento in particolare di R, tale che R coincide col sottogruppo generato da omega. E ovviamente omega ha come ordine l'ordine del gruppo R, cioè n. In generale, gli elementi di R si chiameranno radici ennesime dell'unità per ovvi motivi, e invece un elemento come omega, che è un generatore che quindi ha come ordine precisamente n nel gruppo moltiplicativo del campo, si chiama una radice ennesima primitiva dell'unità. Vale la pena sottolineare come esempio esplicito, se siamo in un campo K contenuto nei numeri complessi C, allora uno può prendere ovviamente come omega la radice ennesima complessa data da numero e alla 2π i diviso n. Osservate che questa notazione l'abbiamo già usata nel caso particolare in cui n era uguale a 3. Adesso noi sappiamo che il campo di spezzamento L di x alla n-1 su k è uguale all'estensione k di R, cioè aggiungendo a k tutte le radici del polinomio otteniamo precisamente L. E però siccome R è generato come gruppo da omega, in realtà basta aggiungere omega, quindi L uguale a k di omega. Questo ci permette di capire che ordine può avere il gruppo di Galois dell'estensione k in L, perché si tratta appunto del gruppo di Galois dell'estensione k in k di omega. E adesso dico che gli elementi di tale gruppo sono in corrispondenza biunivoca con l'insieme che chiamo R', e per definizione R' sono gli elementi alfa di L tali che il polinomio minimo di omega su k si annulla in alfa. Qui sto usando uno dei risultati fatti un po' di tempo fa e che abbiamo già usato varie volte. abbiamo un'estensione semplice, K in K di omega, e un'altra estensione, che in questo caso in effetti è ancora K in L, cioè in K di omega. E allora sappiamo che i K-omomorfismi da K di omega in L sono in corrispondenza biunivoca con le radici in L del polinomio minimo di omega su K. Va solo osservato che tali K-omomorfismi in effetti sono automaticamente K-isomorfismi, ma questo è automatico perché si tratta di appunto K-omomorfismi tra due estensioni finite dello stesso grado di K. Osserviamo poi che R', cioè l'insieme delle radici in L di M omega K, è contenuto in R, cioè l'insieme delle radici in L di x alla n-1. Questo semplicemente perché m omega k divide x alla n-1, visto che ovviamente x alla n-1 si annulla in omega per definizione. Adesso però vogliamo vedere quanti elementi ha R'. Allora, osserviamo che m omega k sicuramente si spezza su L, questo perché l'estensione k in L, essendo campo di spezzamento di un polinomio, è normale e quindi per definizione tutti gli elementi di L, in questo caso omega, hanno la proprietà che il loro polinomio minimo si spezza su L. E non solo, ma siccome m omega k divide, come abbiamo appena visto, x alla n-1, che sappiamo per l'ipotesi sulla caratteristica del campo non ha radici multiple, nemmeno m omega k ha radici multiple. E allora in L m omega k ha tante radici quante è il suo grado, cioè la cardinalità di R' è uguale al grado di m omega k, e allora otteniamo che l'ordine del gruppo di Galois di K in L è uguale al grado appunto di m omega k, che sappiamo è il grado dell'estensione k di omega su k, cioè proprio il grado di L su k. E quindi concludiamo da questo che l'estensione K in L è di Galois, visto che vale l'uguaglianza tra l'ordine del gruppo di Galois e il grado dell'estensione. Adesso questo gruppo di Galois di K in L, che naturalmente per definizione è proprio il gruppo di Galois del polinomio x alla n-1 su K, lo possiamo vedere come un sottogruppo del gruppo delle permutazioni delle radici del polinomio, cioè proprio dell'insieme R. Cioè, più precisamente vi ricordo, possiamo considerare la funzione che va da gk di L, appunto in generale sarebbe in S di R, cioè gruppo delle permutazioni di R, che associa un elemento sigma la restrizione sigma ristretto a R. Quindi abbiamo già osservato in generale che questa funzione è ben definita e è un omomorfismo iniettivo di gruppi. E in questo caso però possiamo dire qualcosa di più. Cioè R non è solo un insieme, ma è in modo naturale un gruppo, cioè come sottogruppo di L star, come abbiamo già detto. E in realtà, se ci pensate un attimo, per ogni sigma appunto in GK di L, sigma ristretto a R è automaticamente un automorfismo del gruppo R, non è solo una permutazione insiemistica delle radici. Questo proprio perché dire che sigma ristretto a R è un automorfismo vuol dire che se prendete due radici, diciamo alfa e beta, avete che sigma ristretto a R di alfa per beta è sigma ristretto a R di alfa per sigma ristretto a R di beta. Ma questo è come dire che sigma di alfa beta è sigma di alfa per sigma di beta, cosa che è vera perché sigma è un automorfismo di campi e quindi in particolare è compatibile con il prodotto. In altri termini, in questo caso particolare abbiamo un omomorfismo di gruppi iniettivo da GK di L in out R. E d'altra parte, siccome R è un gruppo ciclico di ordine n, sappiamo che out R è isomorfo come gruppo a Z su NZ star, e quindi otteniamo che il gruppo di Galois del nostro polinomio x alla n-1, che è come dire il gruppo di Galois di K in L, è isomorfo a un sottogruppo, diciamo, G di Z su NZ star. E quindi in particolare concludiamo che questo gruppo di Galois è sicuramente abeliano e il suo ordine divide l'ordine di Z su NZ star, che per definizione la funzione di Eulero phi di n. In generale su questo gruppo G non possiamo dire molto di più. Pensate per esempio se il campo K fosse fosse algebricamente chiuso, allora chiaramente G sarebbe il gruppo banale. Mentre, come adesso vediamo nella prossima slide, ci sono casi in cui G è tutto Z su NZ star. Abbiamo osservato prima che il polinomio minimo m omega k divide x alla n-1. In realtà possiamo dire qualcosa di più, cioè se prendiamo un elemento alfa di R', che vi ricordo vuol dire una radice proprio di m omega k, allora anche qui, come abbiamo già visto prima, esiste un sigma in gk di L tale che alfa è uguale a sigma di omega. E allora, siccome sigma è un automorfismo di L, e quindi in particolare anche induce un automorfismo del gruppo moltiplicativo L star, avremo che l'ordine di alfa è uguale all'ordine di omega, che però è n. D'altra parte, alfa appartiene anche a R, come abbiamo già osservato, e R è generato come gruppo da omega, quindi alfa è una potenza di omega. Però dovendo avere lo stesso ordine di omega, essendo omega un elemento di ordine n, come sapete, alfa dovrà essere una potenza di omega di esponente coprimo con n. Quindi possiamo dirlo in questo modo: esisterà un elemento, diciamo, classe di J in Z su NZ star, per un qualche intero J, tale che alfa è uguale a omega alla J. E allora otteniamo che m omega k, che chiaramente possiamo scrivere come il prodotto su alfa appartenente a R' di x meno alfa, divide il prodotto su appunto classe di J appartenente a z su nz star di x meno omega alla J, dove questo polinomio, che a priori è coefficiente in L, lo indichiamo con φ maiuscolo n, e è noto come ennesimo polinomio ciclotomico. Notate che essendo un prodotto di un numero di polinomi di primo grado, cioè x meno omega alla j pari alla cardinalità di z su nz star, il grado di questo polinomio è proprio uguale all'ordine di z su nz star, cioè la funzione di Eulero φ di n. Notate anche, spero sia chiaro, che se invece di considerare il prodotto dagli x meno omega alla j rispetto agli elementi j barra di z su nz star, prendo j barra in tutto z su nz, quindi ho il prodotto di n polinomi di primo grado, il polinomio di grado n che ottengo è precisamente x alla n-1, perché gli omega alla j per j, diciamo, che va da 0 a n-1, cioè tutte le classi in z su nz sono proprio le n radici di x alla n-1. Adesso, riguardo ai polinomi ciclotomici, vale questo teorema. Diciamo, prima cosa, in realtà, appunto, il polinomio ciclotomico φ n è a coefficienti in k, non solo in L. E la seconda cosa è che se k è il campo Q dei razionali, allora φ n è un polinomio irriducibile, appunto, a coefficienti in Q, e da questo segue, tra l'altro, che il gruppo di Galois su Q di x alla n-1 è proprio isomorfo a z su nz star. Quest'ultimo fatto è vero perché, come abbiamo osservato prima, m omega k divide φ n, il polinomio ciclotomico, quindi se il polinomio ciclotomico è irriducibile, in ogni caso è monico, allora abbiamo che m omega k è uguale a φ n. Ma allora, quando questo succede, m omega k ha grado uguale alla funzione di Eulero φ di n, che però ci dice, siccome d'altra parte, come avevamo visto prima, il grado di m omega k è uguale all'ordine del gruppo di Galois di x alla n-1 su k, avremo che appunto tale gruppo di Galois ha ordine uguale a φ di n, però siccome anche isomorfo a un sottogruppo di z su nz star che ha pure ordine φ di n, deve essere proprio isomorfo a z su nz star. Adesso non vedremo la dimostrazione di questo teorema in generale, che soprattutto per il punto 2 non è così facile, ma ci limitiamo al caso in cui n è un numero primo p. Per il punto 1 sappiamo che z su pz star è tutto z su pz tranne lo 0, quindi possiamo scrivere φ p come il prodotto su classe di j in tutto z su pz di x meno omega alla j, e poi dividere per il termine aggiuntivo, cioè quando classe di j è uguale a 0, che è come dire x meno 1. E il prodotto su tutto z su pz, come dicevo, è x alla p meno 1, e quindi otteniamo che fp è uguale a x alla p meno 1 diviso x meno 1. E spero sappiate che, insomma, quando si fa una divisione del genere, quello che si ottiene è il polinomio x alla p meno 1 più x alla p meno 2, eccetera, più x più 1, cioè polinomio di grado p meno 1 in cui i coefficienti di tutti i termini sono uguali a 1. Per quanto riguarda il punto 2, operiamo una sostituzione, poniamo x uguale a y più 1, quindi il nostro polinomio phi p come polinomio nella variabile x diventerà un nuovo polinomio nella variabile y. Dovrebbe essere chiaro che far vedere che phi p è irriducibile come polinomio in x equivale a far vedere che è irriducibile nella nuova variabile y. E effettivamente, se calcoliamo phi p quindi di y più 1, usando la definizione come x alla p meno 1 diviso x meno 1, abbiamo che sarà y più 1 alla p meno 1 tutto diviso per x meno 1, cioè per y. Adesso, sviluppando il binomio, la potenza del binomio y più 1 alla p, abbiamo, questa sarebbe il somma per j che va da 0 a p del coefficiente binomiale p su j per y alla j, ma poi dobbiamo togliere 1, quindi è come dire che la somma parte da 1 a p, e poi dobbiamo dividere per y, e quindi invece di y alla j ci troviamo con y alla j meno 1, quindi abbiamo questa espressione. E adesso è facile vedere che questo polinomio, che in effetti ha coefficienti interi, è irriducibile per il criterio di Eisenstein, perché il termine di grado massimo, cioè per j uguale a p, ha come coefficiente p su p che è uguale a 1, quindi non è divisibile per p, mentre tutti gli altri termini sono p su j per j che va da 1 a p meno 1 e che, come sappiamo, sono divisibili per p, e il termine noto è p su 1, cioè p che non è divisibile per p quadro. Sul polinomio x alla n meno 1 e sui polinomi ciclotomici non diremo altro. Adesso invece nella prossima slide torniamo a considerare polinomi qualunque. Fissiamo quindi un campo K, un polinomio f a coefficiente in K non nullo, e consideriamo un campo di spezzamento K in L di f. E se chiamiamo n il grado di f, consideriamo anche in L le radici di f che chiamo alfa 1 alfa n, intendendo che possono anche essere eventualmente ripetute. E a partire da queste radici posso definire questo termine che chiamo delta, che è il prodotto di tutte le differenze tra le radici, diciamo, una volta scelto l'ordinamento come abbiamo fatto, cioè prodotto su i minore di j, e naturalmente con i maggiore o uguale di 1 e j minore o uguale di n, di alfa i meno alfa j, che sarà chiaramente un elemento del campo L. A priori questo elemento delta minuscolo che ho appena definito dipende dall'ordinamento con cui ho scelto le radici, e in effetti uno vede facilmente che con scelte diverse non si ottiene necessariamente la stessa cosa, ma quello che può cambiare è soltanto il segno. Insomma, questo dovrebbe esservi un argomento familiare quando avete definito il segno di una permutazione. E comunque, diciamo, l'altra cosa importante da osservare è che delta farà 0 se e solo se uno dei fattori è 0, cioè se e solo se ci sono due radici coincidenti. E in altri termini, delta sarà diverso da 0 se e solo se il polinomio f non ha radici multiple. Indichiamo invece con delta maiuscolo e chiamiamo discriminante di f delta minuscolo al quadrato, che sarà ancora un elemento di L, e questa volta non ci sono ambiguità, nel senso che siccome delta minuscolo era ben definito a meno del segno, delta maiuscolo è ben definito in assoluto, e di nuovo ha la proprietà che delta maiuscolo sarà diverso da 0 se e solo se f non ha radici multiple. Chiaramente, se c'è pericolo di ambiguità, specificheremo delta maiuscolo di f per riferirsi al polinomio f. Vediamo adesso questo lemma che collega precisamente delta minuscolo con il segno di una permutazione. E In effetti abbiamo che preso un qualunque sigma nel gruppo di Galois del polinomio f su k, che è come dire nel gruppo di Galois dell'estensione k in L, allora sigma di delta è uguale al segno epsilon della permutazione sigma ristretta a R per delta, dove come al solito con R indichiamo l'insieme delle radici di F, cioè l'insieme alfa 1 alfa n. E naturalmente questo qui è un insieme finito, non sempre a cardinalità n, cioè questo succede solo se le radici sono distinte. E ovviamente, peraltro, quando le radici non sono distinte, allora sappiamo che delta uguale a 0, allora l'uguaglianza sigma di delta uguale qualcosa per delta è ovviamente vera chiunque sia epsilon. Quindi in realtà il lemma è significativo proprio quando le radici sono distinte, allora delta è diverso da 0, e allora la permutazione sigma ristretto a R è un elemento di S di R, che è come dire del gruppo simmetrico Sn. La dimostrazione segue facilmente dalla definizione di segno di una permutazione, che in realtà si può dare in vari modi, ma penso se avete seguito quello che si dà sulle dispense di Schopf Wangemann, le cose dovrebbero tornarvi, spero. E comunque, sigma di delta, sappiamo per definizione, è diciamo sigma dell'espressione che definisce delta, ma siccome sigma è un omomorfismo, in particolare di anelli, possiamo riscriverlo come il prodotto, sempre su i minore di j, di sigma di alfa i meno sigma di alfa j. E d'altra parte alfa i e alfa j sono sempre elementi di R, quindi possiamo anche riscriverlo come il prodotto, sempre sui minori di j, di sigma ristretto a R di alfa i meno sigma ristretto a R di alfa j. E adesso il punto è che, proprio per definizione del segno della permutazione sigma ristretto a R, abbiamo che quest'ultima espressione è precisamente uguale al segno di sigma ristretto a R moltiplicata per la stessa espressione senza sigma ristretto a R, cioè per il prodotto sui minori di j di alfa i meno alfa j, che è proprio delta. Vediamo adesso una conseguenza interessante del lemma nella prossima slide. Assumiamo adesso, e nel resto di questa discussione sul discriminante, che il campo K sia perfetto. In realtà questa ipotesi non è necessaria, ma siccome per far vedere che non serve avremo bisogno di alcune proprietà della separabilità che non abbiamo fatto, per semplicità assumiamo direttamente appunto che K sia perfetto. Abbiamo questo corollario che ci dice prima di tutto che il discriminante delta maiuscolo appartiene a K e non solo a L, come già sapevamo, e poi che se la caratteristica di K è diversa da 2 e F non ha radici multiple, allora una volta che identifichiamo come nel modo standard il gruppo di Galois GK di F con un sottogruppo del gruppo SDR delle permutazioni dell'insieme delle radici, che siccome le radici sono tutte distinte a cardinalità n, quindi possiamo direttamente identificare con Sn, e allora quello che succede è che il gruppo di Galois è contenuto in An se e solo se delta minuscolo appartiene a K e se e solo se delta maiuscolo è un quadrato in K, cioè delta minuscolo è il quadrato di qualche elemento di K. Vediamo la dimostrazione. Prima di tutto l'estensione K in L è di Galois, cioè è normale perché è campo di spezzamento di un polinomio e è separabile perché stiamo supponendo che K è perfetto. E allora sappiamo che K coincide col campo fisso L alla GK di L. E quindi in generale, dato un qualunque elemento beta di L, per dimostrare che beta appartiene a K, ci basta far vedere, insomma è equivalente far vedere che è lasciato fisso appunto da ogni elemento di GKDL, cioè che sigma di beta è uguale a beta per ogni sigma appartenente a GKDL, che è come dire GKDF. Allora verifichiamo innanzitutto che il discriminante delta maiuscolo appartiene a K, quindi con questo criterio che abbiamo appena detto calcoliamo sigma di delta maiuscolo, che è come dire sigma di delta minuscolo al quadrato, e siccome sigma è un omomorfismo di anelli, sarà sigma di delta al quadrato, e per il lemma sigma di delta è epsilon di sigma ristretto a R per delta, il tutto al quadrato, Ma questo è come dire epsilon di sigma ristretto a r al quadrato per delta al quadrato, e epsilon al quadrato è sempre 1, quindi rimane delta minuscolo al quadrato, cioè delta maiuscolo. Questo vale per ogni sigma in gk di f, e allora concludiamo effettivamente che delta maiuscolo appartiene a k. Adesso supponiamo che gk di f sia contenuto in an. Questo è come dire, per la nostra convenzione sul significato da dare a questa inclusione, è che per ogni sigma in gk di f, sigma ristretto a r è una permutazione pari, cioè il suo segno è uguale a 1. E allora per il lemma abbiamo che sigma di delta, che era epsilon di sigma ristretto a r per delta, è ancora uguale a delta. Ma allora, sempre per il criterio che abbiamo visto all'inizio della dimostrazione, concludiamo che delta minuscolo appartiene a k. Notate che per la dimostrazione di questa implicazione non abbiamo avuto bisogno di assumere né che la caratteristica di k fosse diversa da 2 né che f non avesse radici multiple. Queste invece ci servono per il viceversa. Quindi adesso supponiamo che delta minuscolo appartenga a k, e allora siccome f non ha radici multiple, delta è diverso da 0, quindi appartiene a k star. E in più sappiamo che per ogni sigma in gk di f, delta sarà uguale a sigma di delta, visto che delta appartiene a k, appunto, cioè a epsilon di sigma ristretto a r per delta. Ma allora, visto che appunto delta è diverso da 0, possiamo concludere che epsilon di sigma ristretto a r è uguale a 1, però come elementi del campo k. Non necessariamente epsilon di sigma ristretto a r è l'intero 1. Perché potrebbe succedere che nel campo K1 sia uguale a meno 1, ma in realtà possiamo dire che veramente l'intero epsilon di sigma ristretto a R è 1 e non meno 1, perché stiamo anche assumendo che la caratteristica di K sia diversa da 2, e l'unico caso in cui in un campo 1 è uguale a meno 1 è proprio quando la caratteristica di K è uguale a 2. Allora, naturalmente, se il segno di ogni sigma ristretto a r è uguale a 1, allora significa per definizione che gk di f è contenuto in an. Infine, dovrebbe essere chiaro che delta minuscolo appartiene a k se e solo se delta maiuscolo è un quadrato in k, perché ovviamente se delta minuscolo appartiene a k, allora delta maiuscolo, che è delta minuscolo al quadrato, è un quadrato in k. E viceversa, se delta maiuscolo è un quadrato in k, allora osserviamo che in ogni caso delta maiuscolo è il quadrato di delta minuscolo in L, però nel campo più grande L, diciamo, il polinomio x alla seconda meno delta maiuscolo può avere al massimo due radici, con molteplicità, e siccome delta minuscolo e meno delta minuscolo sono radici, non ce ne possono essere altre. Per ipotesi c'è una radice in k, e quindi delta minuscolo deve appartenere a k. Come adesso vedremo, almeno in parte nella prossima slide, per calcolare il discriminante di un polinomio, fortunatamente non è necessario conoscerne le radici, come può sembrare dalla definizione. In effetti si può dimostrare che il discriminante di un qualunque polinomio f è sempre esprimibile a partire dai coefficienti del polinomio stesso, attraverso un esplicito polinomio in più variabili valutato proprio nei coefficienti di f. Non vedremo però come questo possa essere fatto in generale, perché una trattazione adeguata dell'argomento richiederebbe troppo tempo, e ci limitiamo a far vedere in modo molto diretto e poco elegante come si possa trovare il discriminante almeno per polinomi di grado 2 e 3. Cominciamo da un polinomio di secondo grado che chiaramente posso supporre monico, quindi della forma x alla seconda più ax più b con a e b in k, e allora quello che si vuole dimostrare è che, come peraltro dovreste già sapere, il discriminante è a quadro meno 4b. Infatti, se chiamo alfa e beta invece di alfa 1 alfa 2 le radici del polinomio, posso scrivere il polinomio stesso come x meno alfa per x meno beta, cioè x al quadrato meno alfa più beta x più alfa beta, e allora ottengo che a è uguale a meno alfa meno beta e b è uguale a alfa beta. Per Per definizione, delta minuscolo è uguale a alfa meno beta e quindi il discriminante delta maiuscolo è alfa meno beta al quadrato, che si vede subito è uguale proprio a alfa più beta al quadrato meno 4 alfa beta, e cioè precisamente a a quadro meno 4b. Per polinomi di terzo grado le cose cominciano a complicarsi non poco, e allora chiaramente possiamo sempre supporre che il polinomio sia armonico e per semplicità supponiamo anche che il coefficiente del termine di secondo grado sia 0. Come vedremo tra poco, questa non è una ipotesi molto restrittiva in effetti. E in altri termini, il polinomio sarà x alla terza più ax più b e vogliamo dimostrare stavolta che il discriminante è meno 4 al cubo meno 27b al quadrato. Chiamo stavolta alfa, beta, gamma le radici del polinomio e allora il polinomio sarà x meno alfa per x meno beta per x meno gamma che sviluppando il termine di secondo grado che deve essere 0 è alfa più beta più gamma, quello di primo grado cioè A è alfa beta più alfa gamma più beta gamma e il termine noto cioè B è meno alfa beta gamma. Adesso non sto a discutere nel dettaglio i conti che trovate scritti qui, comunque il modo di procedere è molto semplice, uno va a sostituire al posto di gamma meno alfa meno beta, quindi ottiene delle espressioni per a e b in termini solo di alfa e beta, e analogamente per delta minuscolo, che è alfa meno beta per alfa meno gamma per beta meno gamma, di nuovo sostituisce a gamma meno alfa meno beta e trova un'espressione nelle sole alfa e beta e facendo il conto alla fine si trova che il discriminante delta è un certo polinomio di sesto grado in alfa e beta che si vede coincidere proprio con meno 4 a cubo meno 27b quadro. Come vediamo adesso nella prossima slide, per i nostri scopi il discriminante sarà soprattutto utile per stabilire il gruppo di Galois dei polinomi di terzo grado. Naturalmente per i polinomi di secondo grado non c'è molto da dire, perché il nostro scopo è trovare il gruppo di Galois e sappiamo già che se il polinomio è irriducibile di secondo grado, il gruppo di Galois sarà ciclico di ordine 2. E mentre beh, se non è irriducibile allora si spezza già sul campo K e quindi il gruppo è banale. Invece per polinomi di terzo grado, diciamo nel caso interessante, cioè quando il polinomio è irriducibile, abbiamo già visto che il gruppo di Galois poteva essere isomorfo solo a C3 o a S3 e ora il corollario di prima ci dice precisamente quando questo succede. Dobbiamo però mettere l'ipotesi che c'era nel corollario, cioè che la caratteristica del campo K sia diversa da 2, mentre l'altra ipotesi che F non avesse radici multiple è automatica perché stiamo assumendo F irriducibile su un campo perfetto e quindi automaticamente separabile, cioè proprio senza radici multiple. E allora dal corollario di prima deduciamo che il gruppo di Galois di F su K sarà isomorfo a C3, che è come dire A3, se il discriminante di F è un quadrato in K e AS3 se invece non è un quadrato in K. E naturalmente per questo stiamo usando che quello che già sapevamo, che ho ricordato prima, cioè che essendo F irriducibile, il gruppo di Galois meno disomorfismo può essere solo C3 o S3. Vediamo un paio di esempi in cui K uguale a Q. Intanto se F è x al cubo meno 3x più 1, possiamo dire che è irriducibile perché essendo di terzo grado basta controllare che non abbia radici e come sapete le eventuali radici potrebbero essere solo più o meno 1, ma nessuna delle due lo è e quindi ci basta calcolare il discriminante di F che per la formula di prima è meno 4 a cubo meno 27b quadro, in questo caso A è meno 3, B è 1, quindi otteniamo che il discriminante è 81, che effettivamente è 9 al quadrato, quindi è un quadrato nel campo Q, e allora il gruppo di Galois di F su Q è isomorfo C3. Se invece prendiamo come fx al cubo più 3x più 1, di nuovo allo stesso modo si vede che è irriducibile, e questa volta il discriminante è meno 4 per 3 al cubo meno 27 per 1 al quadrato, cioè un numero minore di 0. Che sicuramente non è un quadrato in Q, non è nemmeno un quadrato in R, in effetti, E allora concludiamo che il gruppo di Galois di F su Q è stavolta isomorfo S3. Come viene spiegato nell'osservazione in fondo alla slide, almeno quando la caratteristica di K è diversa da 3, non è restrittivo supporre che il termine di secondo grado del polinomio sia 0, nel senso che possiamo sempre operare una facile sostituzione, cioè se partiamo da un polinomio che comunque possiamo assumere monico, quindi della forma x al cubo più ax quadro più bx più c, e se facciamo la sostituzione x uguale a y meno a diviso 3, che appunto possiamo fare perché la caratteristica di k è diversa da 3, otteniamo che f di x, cioè f di y meno a diviso 3, sarà un nuovo polinomio in y che chiamo g di y, e facendo il conto, uno vede che la sostituzione è stata scelta proprio in modo da annullare il termine di secondo grado, cioè g di y sarà una cosa della forma y al cubo più, diciamo, a' y più b', dove a' e b' sono dei nuovi elementi di k esplicitamente calcolabili a partire da abc. Adesso non sono stato a esplicitarli, ma potete farlo facilmente. Naturalmente le radici di f e quelle di g non saranno le stesse e anche i discriminanti saranno diversi, peraltro, ma ai fini del calcolo del gruppo di Galois non cambia nulla usare f o g, perché chiaramente se chiamiamo sempre L un campo di spezzamento, diciamo, di f, uno vede subito dalla definizione che un elemento alfa di L sarà radice di G, diciamo, se e solo se alfa meno A diviso 3 è radice di F. E allora da questo segue subito, siccome A diviso 3 è un elemento del campo K, che il campo di spezzamento, cioè L, è anche un campo di spezzamento di G, e quindi per definizione il gruppo di Galois di F e di G su K è lo stesso. Adesso discutiamo brevemente una questione che storicamente è stata molto importante e in effetti all'origine di tutta la teoria di Galois, e cioè la cosiddetta risolubilità per radicali di un polinomio. Va detto che per trattare l'argomento in modo completo ci vorrebbe parecchio tempo e io mi limiterò a illustrare brevemente i punti fondamentali. Cominciamo nella prossima slide a dire qualcosa di quello che si sapeva prima della teoria di Galois. Tutti voi conoscete la formula risolutiva di un'equazione di secondo grado, cioè di un polinomio di secondo grado, e questa in effetti era già nota fin dall'antichità, mentre per quelli di terzo e quarto grado la scoperta avvenne nel XVI secolo. In seguito, per molto tempo, si cercò di trovare una formula anche per polinomi di quinto grado o maggiore, ma senza riuscirci, finché all'inizio del XIX secolo venne dimostrato che la cosa era impossibile, in generale almeno. E fu dimostrato peraltro non direttamente da Galois, ma prima di lui da Abel. Vi ricordo intanto come si può arrivare alla formula per le equazioni di secondo grado prima di passare a quelle di terzo. Intanto dobbiamo supporre che la caratteristica di K sia diversa da 2. Quindi abbiamo il nostro polinomio come sempre monico, quindi x alla seconda più ax più b, e facciamo la sostituzione x uguale a y meno a diviso 2 e otteniamo che f di x, cioè f di y meno a diviso 2, sarà uguale a y al quadrato meno a quadro diviso 4 più b, che è un nuovo polinomio in y, diciamo g, e osserviamo che un elemento alfa una qualche estensione di K sarà radice di G se e solo se alfa meno A diviso 2 è radice di F. E quindi basta se riesco a trovare le radici di G o anche quelle di F, e naturalmente, siccome G è una forma molto speciale, cioè non ha il termine di primo grado, so che alfa sarà radice di G se e solo se alfa al quadrato è uguale a A quadro diviso 4 meno B. Quindi se riesco a trovare una radice quadrata di questa espressione, cioè a quadro diviso 4 meno b, avrò trovato una radice alfa e quindi di g e quindi una radice poi di f. Notate che il termine di cui devo cercare la radice quadrata, cioè a quadro diviso 4 meno b, è proprio il discriminante di f a meno di una costante, cioè discriminante di f diviso 4. Quindi riesco ad arrivare alle radici del polinomio f usando solo, oltre alle quattro operazioni fondamentali, un'estrazione di una radice quadrata. Passiamo invece al caso di polinomi di terzo grado. Qui dovremo supporre che la caratteristica di K sia diversa oltre che da 2 anche da 3. E intanto, come abbiamo visto prima, possiamo supporre che F, polinomio, sia della forma x al cubo più ax più b. E adesso operiamo un'altra sostituzione, cioè poniamo x uguale a y meno a diviso 3y. E facendo il conto, uno trova che f di x diventa questa espressione, cioè y al cubo più b meno a al cubo diviso 27y al cubo, che possiamo scrivere come y alla meno 3 per g di y, dove g di y è un polinomio di sesto grado, che però ha solo i termini di grado 6, 3 e 0, e quindi in realtà lo possiamo anche riscrivere come un altro polinomio h di secondo grado nella forma g di y uguale h di y al cubo, dove esplicitamente h di altra variabile z sarà z quadro più b meno a al cubo diviso 27. Adesso è chiaro che se alfa è una radice di g, allora alfa meno a diviso 3 alfa sarà una radice di f. E inoltre alfa al cubo sarà una radice di h. E quindi viceversa, se uno trova una radice, diciamo beta di h, allora avrà che una radice cubica di questo beta sarà la mia alfa radice di g, e quindi da quella troverò una radice di f. Anche qui si può notare che il discriminante di h differisce per una costante dal discriminante di f. In ogni caso, quello che importa è che si riesce ad arrivare alle radici di f solo facendo operazioni che, oltre a quelle fondamentali, sono estrazioni di radici quadrate o radici cubiche. Con tecniche simili, con qualche passaggio in più, si può vedere che uno può risolvere anche equazioni di quarto grado, cioè anche in quel caso si riesce ad arrivare alle radici di un polinomio di quarto grado f, usando solo le quattro operazioni fondamentali, radici quadrate, radici cubiche e radici quarte, naturalmente. Passando alla slide successiva, vogliamo vedere che, come si diceva, un risultato analogo non vale più per il grado di f maggiore di 4, ma prima dobbiamo spiegare di preciso come vada formulata la questione nel linguaggio della teoria dei campi che abbiamo sviluppato finora. Data un'estensione K in L, diciamo che un elemento alfa di L è radicale su K se esiste un intero n maggiore di 0 tale che alfa alla n appartiene a K. Informalmente possiamo dire che alfa è una radice ennesima di un elemento, cioè alfa alla n di K. Poi diciamo che un'estensione K in L è un'estensione per radicali se esistono delle estensioni intermedie, diciamo k uguale a L0 contenuto in L1 fino a LR che sarà uguale a L, e con la proprietà che per ogni i da 1 a R esista un elemento alfa i in LI che sia radicale su LI-1 e tale che LI è uguale a LI-1 di alfa i. In altre parole, devo arrivare da KL con un numero finito di estensioni semplici, ciascuna generata da un elemento radicale sul campo precedente. E infine diremo che un polinomio non nullo a coefficienti in KF è risolubile, sottinteso per radicali, se esiste un'estensione per radicali K in L tale che F si spezza su L. Notate che non si richiede che K in L sia un campo di spezzamento di F, ma solo appunto che F si spezzi su L. E in realtà, in generale, un polinomio risolubile può anche avere un campo di spezzamento che non è un'estensione per radicali. In ogni caso, dovreste riconoscere che F è risolubile, secondo questa definizione, se e solo se esiste una formula che permette di trovare le radici di F. partire dai coefficienti del polinomio f stesso o più in generale da elementi del campo k con operazioni che oltre alle quattro operazioni fondamentali possono essere solo estrazioni di radici ennesime per vari valori di n. Vale allora questo teorema dovuto effettivamente a Galois stavolta, cioè che se k ha caratteristica 0, allora un polinomio non nullo f a coefficienti in k è risolubile se e solo se il suo gruppo di Galois su k è risolubile. In realtà questo teorema si può estendere anche a campi di caratteristica diversa da 0, ma allora l'enunciato si complica un po' perché bisogna aggiungere qualche ipotesi e anche la dimostrazione peraltro diventa più complicata. A questo punto, come viene detto nell'esempio, possiamo facilmente vedere che esistono polinomi non risolubili. Per esempio, avevamo dimostrato che il polinomio f uguale a x alla quinta meno 4x più 2 a coefficienti razionali ha come gruppo di Galois S5. Siccome sappiamo che S5 non è risolubile, concludiamo appunto che questo F non è risolubile per radicali. Come dicevo, fare la dimostrazione completa del teorema richiederebbe diverso tempo e adesso nell'ultima slide mi limito a dare un'idea di come funziona la dimostrazione, dell'implicazione che se F è risolubile, allora il gruppo di Galois è pure risolubile. Implicazione da cui peraltro discende l'esistenza, come abbiamo appena visto, di polinomi non risolubili. Per ipotesi esiste un'estensione per radicali K in L tale che F si spezza su L. Ora il punto più delicato dell'argomento è far vedere che questa estensione K in L si può prendere anche normale. Non spiegherò come si riesce a fare questo, anche se la costruzione non è neanche troppo complicata. Ma il punto è che nel produrre una tale estensione normale si vede che si riesce a ottenere anche con una proprietà ulteriore che adesso illustro, cioè la successione di estensioni k uguale L0 contenuto, eccetera, fino a LR uguale a L, che per definizione di estensioni per radicali deve esistere, è fatta in questo modo. Diciamo L1 è della forma L0 di omega, dove omega è una radice primitiva ennesima dell'unità per qualche intero positivo n, mentre i termini successivi, quindi per i che va da 2 a r, avremo che Li è uguale a Li-1 di alfa i, dove alfa i alla ni appartiene a Li-1 e in più abbiamo che ni divide n. Assumendo questo fatto, vogliamo vedere come si arriva a dimostrare che il gruppo di Galois di F su K è risolubile. Intanto vogliamo dimostrare che le estensioni Li-1 in Li sono tutte normali per i che va da 1 a R. E prima di tutto osserviamo che nel momento in cui sono normali sono anche di Galois, perché ovviamente la separabilità è automatica visto che siamo in caratteristica 0, mentre il fatto che le estensioni siano finite segue subito dal fatto che ciascuno degli elementi generatori dell'estensione, cioè omega se i uguale a 1 o gli alfa i se i è maggiore di 1, sono algebrici su Li-1, visto che sono sempre radici di un polinomio della forma x alla ni meno un elemento a o x alla n-1, a seconda dei casi. Per vedere che Li-1 in Li è normale, possiamo notare che per i uguale a 1 si tratta dell'estensione k in k di omega, che sappiamo già essere normale, l'abbiamo visto all'inizio di questa lezione. Mentre per i maggiori di 1 dico che Li è il campo di spezzamento del polinomio x alla ni meno alfa i alla ni su Li-1, dove notate che per ipotesi alfa i alla ni appartiene a Li-1, quindi questo effettivamente è un polinomio a coefficienti in Li-1. E perché questo è veramente un campo di spezzamento? Beh, semplicemente perché questo polinomio chiaramente si fattorizza in questo modo, cioè come il prodotto, diciamo per j che va da 1 a ni di x meno alfa i per sarebbero tutte le radici niesime dell'unità, che però sono precisamente quelle della forma omega alla jn diviso ni. Qui chiaramente stiamo usando il fatto che nei dividend per ipotesi. E come potete facilmente verificare, omega alla n diviso ni è una radice niesima primitiva dell'unità. Adesso vogliamo dimostrare che il gruppo di Galois dell'estensione Li-1 in Li è abeliano. Anche qui, nel caso in cui I uguale a 1, l'abbiamo già visto perché il gruppo di Galois di K in K di omega, abbiamo visto che era isomorfo a un sottogruppo di Z su nZ star. Invece, se I è maggiore di 1, prendiamo due elementi, sigma e sigma primo, in questo gruppo e vediamo come agiscono su un generatore dell'estensione, cioè alfa I. Allora, sigma di alfa I dovrà essere un'altra radice sempre del polinomio x alla ni meno alfa I alla ni, che come abbiamo visto prima nello spezzamento del polinomio, dovrà essere una cosa della forma alfa I per omega alla j n diviso ni per qualche intero j. E analogamente, sigma primo di alfa I sarà alfa I per omega alla j primo n diviso ni. Ma adesso il punto è che omega appartiene per definizione a L1 e quindi appartiene anche a Li-1, visto che I è maggiore di 1. E quindi viene sicuramente lasciato fisso da tutti gli elementi del nostro gruppo di Galois. E allora quando calcolo sigma sigma primo, per esempio, in alfa I, è come dire sigma di alfa I per omega alla j primo n diviso ni, cioè semplicemente sigma di alfa I ancora per omega alla j primo n diviso ni, e quindi trovo alfa I per omega alla j più j primo per n diviso ni, che chiaramente è lo stesso che ottengo facendo invece sigma primo sigma calcolato in alfa I. E allora, siccome coincidono sul generatore dell'estensione, sigma sigma primo e sigma primo sigma sono uguali e quindi il gruppo è abeliano. Adesso chiamo G il gruppo di Galois dell'estensione K in L, che osservate si tratta di un'estensione ancora di Galois, cioè è normale per ipotesi e come prima la separabilità e la finitezza seguono subito. E chiamo invece HI il gruppo di Galois di Li in L, che chiaramente sarà un sottogruppo di G per ogni I che va da 0 a R. Naturalmente ciascuna di queste estensioni Li in L è ancora di Galois, visto che lo è K in L, e non solo, ma siccome gli Li formano una successione crescente di sottocampi uno dentro l'altro, gli HI saranno invece una successione decrescente di sottogruppi, e notate che in particolare l'ultimo, cioè HR, per definizione, siccome LR è tutto L, è solo il gruppo banale, il sottogruppo fatto da solo elemento neutro, mentre H0, che sarebbe, visto che L0 è uguale a K, è proprio GKL, cioè tutto G. Quindi abbiamo una successione di sottogruppi uno dentro l'altro, partendo da HR uguale a 1 fino a H0 uguale a G. Adesso uso il teorema fondamentale della teoria di Galois relativamente all'estensione Li-1 in L, che ha come gruppo di Galois HI-1. Siccome so che l'estensione intermedia Li-1 in Li è normale, come abbiamo dimostrato prima, ho che il sottogruppo corrispondente, cioè il gruppo di Galois di Li in L che ho chiamato HI, sarà normale in HI-1. E non solo, ma sempre il teorema fondamentale mi dice che il gruppo quoziente HI-1 su HI è isomorfo a GLI-1 di LI, cioè il gruppo di Galois dell'estensione LI-1 in LI, che abbiamo dimostrato pure prima essere abeliano. E allora abbiamo verificato proprio la definizione di risolubilità, cioè il gruppo G è risolubile. Adesso però a noi interessa concludere che il gruppo di Galois di F su K è risolubile. Per definizione, questo è il gruppo di Galois di un campo di spezzamento di F. Siccome F si spezza su L, un suo campo di spezzamento su K sarà una estensione intermedia, diciamo un K in K', con K' contenuto in L. Quindi devo vedere chi è il gruppo di Galois di questa estensione, diciamo K in K', ma sappiamo che essendo un'estensione normale, possiamo sempre usare il teorema fondamentale che ci dice che tale gruppo di Galois è avendo un isomorfismo, un quoziente del gruppo di Galois di K in L, che è proprio il gruppo G che abbiamo appena dimostrato essere risolubile. E sappiamo che un quoziente di un gruppo risolubile è ancora risolubile, e quindi otteniamo, come volevamo, che il gruppo di Galois di F su K è risolubile. Per oggi è tutto, e con questo è finita la parte di teoria del corso. Nelle prossime ore che mancano, cioè tutta la settimana prossima e ancora un'ora a giugno, faremo un po' di esercizi prima di, diciamo, vari su tutta la teoria dei campi e poi un po' di ricapitolazione su tutto il corso.